nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ogni volta che celebriamo la Santa Eucaristia, siamo illuminati proprio dal libro dell'Apocalisse. Mentre possiamo anche dire che è proprio l'Eucaristia la chiave, e nello stesso tempo questa celebrazione, questo santo mistero, riceve luce, profondità dal libro che meditiamo.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetti dall'1 all'8. E vidi, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva, come con voce di tuono, vieni. E vidi, ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. Gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva, vieni. Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda. E gli fu consegnata una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva, vieni. E vidi, ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva, una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro. Olio e vino non siano toccati. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva, vieni. E vidi, ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Parola di Dio.
Non c'è una pagina forse più evidente, più chiara della centralità della morte di Gesù nel cuore dell'intervento di Dio nella storia, come il capitolo quinto, dove Gesù è lodato insieme a Dio e dove è lodato perché è stato immolato. Questa è la lode che risuona in questa visione, nel capitolo quinto. E naturalmente il testo che cominciamo oggi a leggere è collegato strettamente con questa visione. Si tratta infatti della descrizione di come colui che è degno, l'unico che è degno di aprire i sigilli del libro chiuso, ecco come toglie questi sigilli, o forse di quali sigilli si tratta. Ecco, a voi la parola su questo brano.
Ecco, man mano che i sigilli vengono aperti, sono ritornato al momento in cui Giovanni piange molto, quando il libro è sigillato e non si trova uno che sia in grado di poterlo aprire. Ora, man mano che i sigilli vengono sciolti e il libro viene aperto, si potrebbe dire che si troverebbero molte ragioni per piangere, se ricordiamo tutto quello che appunto adesso nel libro viene, apprendono, viene trovato e viene descritto. Quindi mi sembra molto importante che invece, se il libro non fosse aperto e se rimanesse completamente chiuso, allora sì che ci sarebbero ragioni per piangere, ci si troverebbe di fronte a una serie di eventi schiaccianti che non si sarebbe in grado di poter comprendere, di poter interpretare, ma ora invece, man mano che si aprono, rimane quello che già è stato anticipato nell'inno, nel cantico di ieri. Ci troveremo di fronte a quello che merita soltanto un canto nuovo, ci troveremo di fronte soltanto a quello che ci convincerà che è in fase di attuazione quello che appunto l'inno diceva ieri: solo sapienza divina, solo ricchezza di Dio, solo forza di Dio.
A me piace l'interpretazione secondo cui il vieni degli esseri viventi non è rivolto tanto ai cavalli quanto a Cristo, a Gesù, che deve tornare, cioè che è già presente ma deve tornare nella creazione, e si riferisce all'attesa che tutta la creazione ha verso l'apertura di questo libro e al compimento delle cose che ci sono scritte.
L'apertura di ognuno dei primi quattro sigilli da parte dell'agnello corrisponde l'evocazione di catastrofi che annuncerebbero o sarebbero premonizioni della venuta del Regno di Dio. E leggendo il libro del profeta Zaccaria, capitolo primo, è relativo sempre naturalmente ai suoi significati a queste letture, non è facile comunque stabilire il senso simbolico del primo cavaliere. Forse si presume che si tratti dello spirito, della personificazione dello spirito di conquista, ma alcuni suoi tratti distintivi spingono piuttosto a identificarlo con il Cristo stesso, giudice escatologico, che ci verrà poi presentato anche al capitolo 19. I tre cavalli di colore diverso simboleggiano invece tre calamità tragicamente ricorrenti nella storia dell'umanità, cioè la guerra, la fame e la peste. Si cerca di far leva soprattutto sui caratteri distintivi del primo cavaliere, in cui si vede naturalmente in Cristo stesso, oppure, come seconda ipotesi, il primo cavaliere potrebbe rappresentare anche la personificazione della potenza del messaggio evangelico. In terza ipotesi, si potrebbe vedere l'immagine del primo cavaliere come rappresentante della personificazione dei giudizi divini.
Io avevo sempre sentito che due interpretazioni riguardo a questo vieni, cioè una è invitare Giovanni a vedere, il veggente, vieni a vedere ed ecco mi apparve, oppure che l'agnello chiama i cavalieri. E oggi ho sentito una terza interpretazione che mi piace e mi conferma, o meglio, modestamente, insomma, mi suggerisce quello che avevo pensato anche ieri, cioè che questo non sia tanto il libro, il rotolo, non sia tanto il libro della vita, ma il libro della storia dell'umanità, che man mano che si apre la sua comprensione, si vede ciò che avviene nella storia, come è stato detto, il giudizio di Dio, se vogliamo, comunque guerra, fame, peste, eccetera. E l'agnello lo apre perché lui che è leone di Giuda e agnello immolato, cioè è giudice, ma è anche colui che riscatta, può dare la soluzione di quello che è l'enigma più grande, cioè la giustizia che Dio deve fare, il giudizio che deve fare, ma anche la misericordia, tutte le due cose insieme.
Continuando quello che diceva Tommaso all'inizio, che mi sembrava bello che la lode che c'è stata nel capitolo 5 avviene quando, non dopo che i sigilli sono stati aperti, ma nel momento in cui l'agnello prende in mano il rotolo, i sigilli sono ancora chiusi, però l'inno di lode, il canto nuovo che viene cantato, è perché adesso c'è la possibilità che venga aperto. È un canto di lode in anticipo, prima ancora che si veda lo svolgimento. Mi sembra che questo sia quello poi a cui siamo sempre invitati, di lodare in anticipo il Signore, anche se ancora non vediamo dispiegato il futuro. E quindi mi sembra che ci sia questo. E anche in questa apertura dei primi quattro sigilli, seguendo la lettura che questo primo cavaliere sia il Cristo, è bianco, nell'Apocalisse il bianco è sempre un segno che ha un significato, c'è il capitolo 19 in cui è chiaramente il Cristo. Se è così, è allora bello anche questo, il fatto che prima ancora di vedere tutto le catastrofi, il male che entra nel mondo e che domina il mondo, ci sia la certezza che il Signore ha vinto, che esce per vincere ancora. E quindi c'è l'anticipazione che comunque la vittoria sarà sua, anche se la storia può dimostrare, sembra che dimostri il contrario. Ed è una forza, il fatto che dica che sono cavalli, cavalli di solito nella Bibbia sono sempre non presentati cavalli fermi, sono sempre cavalli di guerra, cavalli irruenti. Quindi dice la storia è dominata da grandi potenze che hanno una grande potenza, che entrano e hanno questa forza. Però il primo, quello che vince e vincerà ancora, è il Cristo.
Alla luce di quello che diceva anche Claudio, mi ha colpito quando dice l'olio e il vino non toccarli, poi successivamente dice lo sterminio è limitato a un quarto della terra. Quindi nonostante questo annuncio di guerra, di carestie, di morte, che sembra un annuncio molto forte, comunque il male è limitato, non è la fine. Il male non potrà vincere. E nonostante sia permesso, però viene limitato. Quindi questo limite che viene posto è già un segno della vittoria dell'agnello, infatti tutto deve essere letto appunto alla luce dell'agnello immolato che sta in piedi, quindi che è risorto, che ha vinto, che è vittorioso e mediante appunto che sarà poi l'avvento del giorno finale dove ci sarà la risurrezione per tutti.
Aggiungo solo a questo il fatto che anch'io ho sempre pensato, sono sempre aderito diciamo all'interpretazione che questo primo cavallo e cavaliere rappresentino il Cristo, e a me sembra proprio consolante e fondamentale che la storia venga interpretata alla luce di questa prima affermazione che ha vinto e che esce lungo tutto il corso della storia, lungo tutti i secoli, continua a uscire per attuare la sua vittoria. Ma la cosa, il fatto che dopo ci siano tutti questi annunci di catastrofi e di morti, mi sembra che ci spinga a pensare che com'è che ha vinto la prima volta nella sua immolazione e come continua a vincere nel corso della storia attraverso l'immolazione dei suoi. È solo così che continua a vincere, ormai questo è determinato in questo modo, e quindi noi vediamo nella storia tante morti, uccisioni, sofferenze, dolori, ecco, ma la vittoria passa di lì, passa attraverso questa croce che continua a stagliare la sua ombra lungo tutta la storia.
Ma questa volta mi prende l'aspetto simbolico, ma verissimo, di che cos'è un sigillo. Sigillo è una cosa che io vedo, che probabilmente non riesco a sciogliere e che mi impedisce di aprire, e quindi in questo caso, essendo un libro, di leggere. Abbiamo detto che nei giorni scorsi che il libro che era chiuso e che nessuno riusciva ad aprire, per cui si piangeva, era il mistero della storia, il mistero del progetto di Dio di amore. Quindi cos'è che impedisce all'uomo, certamente soprattutto all'uomo, di comprendere? Come prima, immediata cosa, è tutto il male che c'è nel mondo. Come faccio a capire il mistero di Dio se vedo peste, se vedo guerra, se vedo ingiustizia? Ma, come poi ha già accennato Enrica, adesso sono stata richiamata tante volte, la prima cosa che si vede è, che vede anche Giovanni, che vede anche il credente, è questi segni di questa vittoria, di questo cavallo bianco. Insomma, non credo certamente che questa mia lettura sia onnicomprensiva, però mi sembra molto vero nella vita di ogni credente che ci sono delle cose che possiamo comprendere, che si sciolgono solo alla luce dell'agnello immolato, e che ce le rende comprensibili, ci fa andare al di là, ci fa vedere oltre, ci permette di leggere e di comprendere il libro.
Mi sembra che sia una lotta continua, perché dice: gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Cioè, quindi è una lotta continua tra il bene e il male. Vittorioso.
Il sigillo era anche la firma del re che si metteva su un documento, e se si legge così, come firma del re, si può anche intendere che ognuno di questi sigilli che viene aperto è come dire che Dio c'è, presente e non abbandona, c'è la sua mano. Io l'avevo letto così. E poi mi è venuto in mente questi cavalli che escono, il primo cavallo che esce per vincere, non so, mi ha fatto venire in mente Abacuc quando dice: Signore, ho ascoltato il tuo annuncio, ho avuto timore della tua opera. E l'opera di Dio desta questo timore, perché non la si comprende, però dice: nel corso degli anni manifestala. Poi dice: sei uscito per salvare il tuo popolo, queste uscite, per salvare il tuo consacrato, hai affogato nel mare i cavalli dell'empio. Allora pensavo che esce per vincere, perché questi cavalli verranno affogati, la morte, appunto, è un cavallo che esce per vincere.
È un discorso lungo, e c'è un dibattito che continua in tutta la storia dell'interpretazione, sull'Apocalisse in genere, diciamo, un dibattito generale sulla chiave, e anche oggi su alcuni punti importanti le interpretazioni divergono nettamente. Noi abbiamo insistito qui anche ieri sera, abbiamo avuto un bel incontro, ecco, sul testo dell'Apocalisse. E, ripeto, al di là di questo dibattito, io penso che la chiave dell'Apocalisse, come oggi alcuni propongono, consiste nel fatto che non si parla del futuro ma del passato. Qui non si sta parlando del futuro, non si sta dicendo quel che succederà, ma si sta descrivendo in che cosa consistono questi impedimenti all'accesso alla vita divina. In pratica questi vari cavalli, questa prima parte, questi primi quattro che sono collegati tra loro, è la storia biblica, quello che c'è scritto nella Bibbia, per far vedere che l'intervento decisivo di Dio nella morte e risurrezione di Gesù è la soluzione del problema, è la risposta. Bisogna descrivere il problema, e per l'autore il problema è descritto nella storia biblica di Israele. Quindi, se noi leggiamo così, vediamo che qui c'è lo sviluppo, toglie i sigilli. Ecco, ricordo che si può discutere questo libro cosa sia, cosa contenga, però ricordo che questo libro ha una storia dentro l'Apocalisse. È nella mano destra di Dio, non si può accedere, nessuno è in grado di aprirlo, che non deve essere solo un problema probabilmente di conoscenza, sapere cosa c'è scritto, ma se si piange vuol dire che, e ricordo che in altri punti in cui si parla del libro, si parla del libro della vita, il libro della vita dell'agnello è chiamato in più punti dell'Apocalisse. Questo potrebbe essere, diciamo, sostanzialmente l'immagine. Il libro rappresenta la vita divina che è sottratta all'uomo, come dice la Bibbia, e si descrivono questi, e bisogna togliere gli ostacoli. Ecco, qui si descrivono le conseguenze. Io credo che questa lettura sia da prendere seriamente, sia il modo migliore. L'Apocalisse è tutta praticamente sul passato, per arrivare alla centralità del mistero di Gesù, della sua morte e risurrezione, visto come l'intervento decisivo di Dio. C'è anche un pezzettino che riguarda il futuro, diciamo gli ultimi due capitoli, ecco, ma la sostanza riguarda tutto il passato. Tutti vedono che questa osservazione di diversi autori mi sembra opportuna. Tutti vedono il rapporto fra il primo cavallo e cavaliere, e il capitolo 19. Ma ci sono anche delle differenze di cui bisogna tener conto. E nel capitolo 19, oltretutto, è esplicito il Logos di Dio, il Re dei Re, eccetera. Ci sono delle differenze, ma c'è anche chiaramente un rapporto. Potrebbe essere benissimo qui quello che dice la Genesi nei primi due capitoli. Questa è l'umanità, è l'uomo. È l'uomo che esce dalla creazione di Dio come un re. È vittorioso, è un re. È destinato a vincere. Questo è effettivamente, può essere il rapporto poi con un altro uomo, dice la teologia del nuovo Adamo, che oltretutto è una teologia anche paolina, che è una teologia più ampia rispetto a quella dell'alleanza. Il nuovo Adamo si rifà ad Adamo, e ci può essere in questo modo il rapporto del capitolo 19, c'è qualche cosa di comune, naturalmente molto importante, ma, e quindi c'è anche un annuncio, Ecco, ma le altre sono le conseguenze del peccato, che sono indicate qui con questo sistema del settenario. Andremo un po' anche più avanti e vedremo che non finisce qui il discorso. Qui i primi quattro sono collegati tra loro, lo dicono tutti i commentatori, hanno ragione. È un unico discorso, i primi quattro. Poi c'è il quinto, vedremo, dove ci sono i santi sotto l'altare, che non sono i santi, i martiri cristiani, sono i martiri di Israele, sono i martiri della storia biblica. L'autore guarda la Bibbia sempre, che dicono di fatti quando farai giustizia. E gli si dice: aspettate, voi potete già condividere la vita divina, viene dato loro la veste in anticipo, perché il mistero dell'agnello immolato copre tutta la storia della salvezza, secondo l'autore, e non soltanto a livello storico quando si manifesta, ma è sempre stato presente nel disegno di Dio. Aspettate ancora, ecco. Poi naturalmente, normalmente nel sesto numero è indicata l'intervento della morte e risurrezione di Gesù, ecco, sotto vari. Quindi penso che si possa leggere in questo modo, evitando così anche di dover risolvere i problemi di che cosa succederà a queste catastrofi. Se Dio manderà le catastrofi, però è buono, ma non so se questo sia molto consolante. Ecco, che Dio dice alla fine controlla lui la storia, si controlla la storia, ma se manda tutte queste robe, no, queste sono le conseguenze del peccato. Ed effettivamente, come qualcuno di voi ha già notato, poi finisco qui, è certamente molto importante, oltre a quello che è stato detto anche da Enrica, da altri, il primo cavallo, anche questo è una promessa sicuramente, ecco, è vincitore ed è destinato a vincere, ma tutta la descrizione, forse la cosa più a cui tiene di più l'autore, per noi il problema è riuscire a capire e interpretare il suo discorso, ovviamente, ma per lui forse quello a cui tiene di più, e lo vediamo nel linguaggio, è che queste conseguenze così disastrose del peccato, la morte, sono date da Dio, fu dato loro. Quindi Dio è in controllo di questo, Dio permette questo. C'è questo verbo che ritorna, e torna anche in posizione importante nell'ultimo, nel versetto 8, e complessivamente ci si rivolge, si comprendono tutte queste conseguenze. Fu dato loro il potere sopra una quarta parte, non su tutto, è limitato, un potere limitato. Da chi fu dato loro? Da Dio. È Dio che permette questo? Perché c'è la domanda, c'è, come mai, ecco, ci sono tutti questi disastri? Alla fine la domanda di fondo di tutte la letteratura apocalittica è prendere sul serio il male e vedere che non si può combinare col Dio onnipotente e buono. Non si può. Come stanno insieme le due cose? Quindi qui si dice che Dio ha il controllo di tutto, nonostante i disastri prodotti dall'Apocalisse presuppone anch'essa la ribellione degli angeli, eccetera, il male molto profondo, e dalla disubbidienza degli uomini, nonostante tutto questo ci sono delle conseguenze molto negative nella storia. Ma tutto è sotto il controllo di Dio. Come dicevo all'inizio della celebrazione, l'Apocalisse ci aiuta a celebrare ancora con più fede la Santa Eucaristia, nella quale noi ricordiamo efficacemente la morte e risurrezione di Gesù. Nel suo nome diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, tutti i discepoli del Signore Gesù, perché siano confortati, consolati dalle parole delle Sante Scritture, perché queste parole diventino il loro e alimento di gioia per la speranza. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che sono nella stretta, la stretta delle guerre, delle persecuzioni, delle carestie, per quanti sentono in maniera più forte la violenza e la durezza della vita. Preghiamo perché la loro sofferenza venga consolata, perché venga alleviata, perché il Signore accorci i tempi di queste sofferenze. Preghiamo. E preghiamo per quelli che non hanno speranza, per tutti coloro che la cui vita è nel solo orizzonte terreno, perché possano invece intravedere un futuro buono e di vita e di gloria. Preghiamo.
Ricordiamo in questa messa Giovanni morto tragicamente, ce lo chiedono gli evangelisti, è il figlio di loro amici, oggi si celebrano i funerali, preghiamo per la sua anima e per la sua famiglia molto, per la loro fede e consolazione nel dolore. Preghiamo.
Per tutti quelli che hanno una responsabilità nel commercio, nei prezzi, nella differenza e che possono approfittare o approfittano di fatto, per tutte le volte che le guerre e il male crea ancora più disparità tra gli uomini, preghiamo.
Ricordiamo anche l'anniversario della morte del nostro amico il diacono Licio, per lui e per tutta quella che era la nostra parrocchia, preghiamo. E vorrei pregare per tutti coloro, i giovani, per chi resta scandalizzato dal dolore, dall'ingiustizia, per chi è confuso, perché il Signore si riveli vittorioso, preghiamo.
Tutte le altre intenzioni, pensando alle persone, ciascuno delle nostre comunità qui a Monte Tauro, le nostre intenzioni, ma anche tutte le persone che chiedono e sperano in un ricordo. Ancora preghiamo per la pace, per le vittime, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo figlio, l'agnello immolato per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.